Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Said Hassan Nasrallah ha elogiato martire Soleimani, grande leader nella lotta al Daesh. Il viaggio del ministro degli esteri Abdullahian in Turchia, l'incontro con Erdogan. Iran-Russia, cooperazione economica in linea con accordi strategici. Salve amici e ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi mercoledì 18 gennaio 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da un speciale dedicato allo scandalo che ha scosso in un certo senso Unione Europea, Qatar Gate, a tra poco. Parole di elogio da Sayed Hassan Nasrallah per i sacrifici compiuti dal tenente generale iraniano martire Qasem Soleimani nella battaglia contro piani egemonici di Stati Uniti e Israele nella regione. Il segretario generale del movimento di resistenza islamico libanese ha commemorato l'ex comandante della forza Quds dei postaroni iraniani come un grande leader, lo ha elogiato come un grande leader che ha sconfitto il mostro creato dagli Stati Uniti, Daesh, ISIS, e ha impedito all'entità sionista di espandere l'occupazione delle terre islamiche. Ha detto ancora Nasrallah che durante un suo discorso televisivo da Dahiye nel sud della capitale libanese Beirut, un programma dedicato al terzo anniversario del martirio di Qasem Soleimani, Hoj Qasem. Parlando alla cerimonia, appunto, letteratura della resistenza, il leader di Hezbollah ha affermato che Hoj Qasem ha oltrepassato ogni limite, sia che il tempo che il luogo, per cui appartiene non solo all'Iran ma a tutte le nazioni del mondo. Non è un martire dell'Iran, dell'Iraq o della Siria, ma piuttosto un martire del mondo intero. È stato un grande leader durante la battaglia con Daesh e ha respinto gli israeliani ben oltre le loro mura, ha detto ancora leader di Hezbollah. Il generale Qasem Soleimani, quando era a capo dell'antiterrorismo del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, e il suo compagno martire Abu Mahdi al-Muhandes, entrambi sono rimasti uccisi in un attacco terroristico compiuto dagli Stati Uniti in gennaio 2020 vicino all'aeroporto internazionale di Baghdad. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian si è recato ieri ad Ankara, ha avuto discussioni con le autorità turche sulla situazione in Siria, anche hanno parlato degli sviluppi legati al ravvicinamento tra le parti siriana e turca. La visita del capo della diplomazia iraniana ad Ankara ha fatto seguito ai colloqui avuti la scorsa settimana con l'omologo siriano Faisal Mirdad e il presidente siriano Bashar Assad. In questa occasione che il ministro degli esteri siriano ha affermato che il suo paese non avrà una normalizzazione delle relazioni con la Turchia senza la fine dell'occupazione delle zone nel nord del paese, cioè della Siria. Da parte sua, il ministro della difesa turco, Akar, ha dichiarato che il percorso di normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Siria, rilanciato lo scorso 28 dicembre con l'incontro dei ministri della difesa e capi di intelligence mediato dalla Russia a Mosca, è ancora in corso. La Repubblica Islamica dell'Iran e la Repubblica della Russia stanno rafforzando la loro cooperazione economica in linea con accordi strategici attraverso gli sforzi costanti e una ferma determinazione. Ad affermarlo Ali Shamkhani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniana, nell'incontro di ieri, martedì, con l'assistente del presidente russo Igor Levitin. È importante che Iran e Russia possano svolgere un ruolo complementare nei mercati globali di energia e trasporti. Shamkhani ha inoltre sottolineato l'importanza di accelerare l'attuazione dei progetti economici congiunti nel quadro degli accordi raggiunti tra i presidenti di due paesi. Le aziende russe sono pronte a lanciare la produzione congiunta di vari macchinari con l'Iran, tra cui automobili, elicotteri, attrezzature agricole. A riferire l'agenzia di stampa iraniana Tasnim News, secondo la fonte, il segretario del Consiglio di Stato russo, stesso assistente di Putin, Igor Levitin, ha incontrato durante la sua visita a Teheran il primo vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber, sottolineato la disponibilità di Mosca a cooperare nell'ambito delle forniture di cibo agricoli di necessità quotidiana ai paesi della regione. Levitin ha tenuto colloqui sempre con Shamkhani per uno scambio di opinioni sulla politica delle sanzioni dell'Occidente contro Russia e Iran. Levitin a sua volta ha chiesto la creazione di meccanismi per superare le restrizioni legate alle sanzioni nelle sfere valutarie e bancarie. Cambiamo pagina. La Siria ha condannato le sanzioni americane che mirano a colpire il sistema sanitario siriano, ha chiesto urgenti azioni internazionali per fermare questo approccio disumano. Il Ministero degli Affari Esteri di Damasco ha condannato gli Stati Uniti per aver preso di mira il settore sanitario siriano con l'arma delle sanzioni unilaterali, chiedendo un'azione internazionale urgente per porre fine a queste misure disumane che rientrano nel contesto del blocco crudele ed immorale imposto da Washington contro la nazione siriana. In una dichiarazione, il dicastero di Damasco ha affermato che le sanzioni imposte proprio dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ostacolano l'importazione in Siria delle attrezzature mediche e i pezzi di ricambio per un gran numero di ospedali pubblici e privati. Decine di palestinesi sono rimasti feriti nei nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania occupata e nella profanazione di luoghi sacri da parte degli proprio coloni estremisti ebrei. Questo mentre il regime sionista sta intensificando proprio atti di violenza sulla scia della formazione di un esecutivo di estrema destra a Tel Aviv. Ieri martedì sono scoppiati scontri notturni dopo che l'esercito israeliano ha fatto irruzione nella parte orientale della città di Nablus, ha chiuso la tomba di Giuseppe per scortare i coloni nel luogo religioso, scatenando le proteste dei residenti palestinesi. Le forze israeliane hanno dispiegato diversi veicoli militari lungo la strada che conduce all'area, hanno sparato colpi d'arma da fuoco, bombe sonore e gas lacrimogeni per costringere la folla a disperdersi. Tra il 20 e il 30 dicembre circa 300 militanti, stiamo parlando dei mercenari, si sono recati in Ucraina dalle zone settentrionali della Siria, ancora sotto controllo delle forze d'occupazione americana. Lo affermano media russi citando fonti attendibili. Circa 300 mercenari si sono recati in Ucraina dal territorio della parte settentrionale di Aleppo, affermano fonti secondo le quali i centri di reclutamento di Hayat Tahrir al-Sham ad Idlib sono stati improvvisamente chiusi e ora mercenari, che vengono sostenuti anche dall'esercito turco, stanno reclutando militanti per le forze armate ucraine per combattere contro l'esercito russo. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Sudan, in milioni hanno manifestato ieri contro la giunta militare. Martedì sera la popolazione della capitale sudanese Khartoum è tornata in piazza per manifestare la propria opposizione alla giunta militare guidata dal generale Abdel Fattah al-Burhan, ribadito ancora una volta la richiesta, ovvero la rimozione dei militari golpisti dal potere e la formazione di un governo popolare e legale. Dal golpe militare del 21 novembre 2021 il Sudan non sembra trovare pace. Le manifestazioni popolari si susseguono praticamente ogni giorno con le proteste che hanno preso di mira la giunta militare al potere. Abdullah Hamdok, che era stato deposto con il colpo di Stato, la situazione non si è calmata neanche con il ritorno al potere del premier Abdullah Hamdok, che era stato deposto con il colpo di Stato. Il governo sta utilizzando pugno duro contro manifestanti. Inoltre la situazione a livello economico è davvero allarmante. Le condizioni di vita per tutta la popolazione sudanese sono molto difficili. In alcune aree del paese è diventato difficile addirittura potersi alimentare in modo sufficiente. L'inflazione è alle stelle, per la gente è anche diventato complicato l'accesso ai beni di base. Ormai la popolazione sudanese è determinata a rifiutare ogni accordo con i militari e anche ha rifiutato completamente il reinsediamento di Hamdok avvenuto nel 2021. La comunità internazionale, dopo aver condannato fermamente il golpe del 25 ottobre, ha timidamente appoggiato il premier Hamdok come unica possibile strada per tenere il paese Sudan in sesto, però ormai si sta rendendo conto che i militari mantengono le rendini del paese e non sembrano voler cedere con le riforme, come la riforma dell'esercito, ma anche la gestione dell'economia o il fare verità sui massacri del giugno 2019. Ecco, si sta facendo strada l'idea che la giunta militare non abbia la minima intenzione di portare avanti dei cambiamenti che ormai sono necessari e sono urgenti per il paese Sudan, anche proprio per l'economia di un paese che è al collasso.
Qatar Gate. In quel di Bruxelles in questi giorni convulsi tiene banco il cosiddetto Qatar Gate. L'esperto giornalista inglese Martin Jay affronta la questione su Strategic Culture, evidenziando che l'arresto di un europarlamentare socialista greca sospettata di frode batte qualsiasi record anche per l'assemblea più inefficiente del mondo. Jay si riferisce all'arresto della vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. È l'ultima rivelazione sulla corruzione ha coinvolto Eva Kaili, 44 anni, greca, ex conduttrice di notiziari televisivi, che è stata sospesa dal suo partito in Grecia e dal gruppo pan-europeo dei socialisti democratici dell'Assemblea dell'UE, dopo che la polizia belga ha effettuato 16 raid in tutta Bruxelles nell'ambito di un'indagine sulla corruzione e sul riciclaggio di denaro al Parlamento. 4 persone sono state arrestate per essere interrogate e gli investigatori hanno recuperato circa 600.000 euro in contanti e sequestrato attrezzature informatiche e telefoni cellulari. Poi aggiunge che questa indagine dovrebbe far sollevare qualche dubbio anche tra gli eurofili irriducibili, poiché rompe una serie di precedenti per gli eurodeputati corrotti. Perché le indagini sulla corruzione sono sempre motivate politicamente a Bruxelles. Quasi certamente l'arresto di Kaili è dovuto a una soffiata dei conservatori cristiani democratici del Parlamento europeo che erano venuti a conoscenza di ciò che stava facendo, ma prendere soldi da probabilmente il Qatar per influenzare il voto in aula porta la corruzione a Bruxelles a un livello completamente nuovo ed era solo questione di tempo prima che accadesse. Per capire davvero come funziona il Parlamento europeo bisogna comprendere il potere enorme della lobby, i suoi fondi illimitati o chi o cosa serve al Parlamento europeo. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Quindi per il giornalista inglese questi arresti sgombrano definitivamente il campo dell'equivoco che il Parlamento europeo sia in qualche modo espressione dei popoli dell'Unione o agisca nei loro interessi. La maggior parte degli eurodeputati e certamente quelli che hanno svolto un solo mandato sanno fin troppo bene di essere lì solo come un oggetto teatrale per promuovere l'UE come un organismo democratico. La verità, tuttavia, è che l'UE è fondamentalmente non democratica e quindi diventa un luogo dove riciclare politici falliti e senza speranza. All'interno dell'Unione Europea sono le multinazionali l'unico gruppo che ha i soldi per finanziare la maggior parte delle attività che fanno parte del teatro che giustifica i miliardi sprecati per avere due parlamentari europei. Dove entra in scena Eva Kaili, secondo Martin Jay, i potenti gruppi di pressione e le loro attività hanno attirato organizzazioni come i catariani che hanno valigie di denaro da lanciare a chiunque a Bruxelles sia disposto ad apportare modifiche ai progetti di legge. Per la maggior parte dei gruppi di pressione la parte più difficile del loro lavoro non è trovare un deputato piegato, è trovare un modo per dar loro la valigia di contanti senza temere che la transazione sia un giorno di dominio pubblico. I catarini non si preoccupano di queste fatue banalità, a quanto pare, e si limitano a spedire la valigia nell'apparentemente appartamento di Bruxelles del eurodeputato. La parte più straordinaria di questa storia, tuttavia, non è la corruzione in cambio della manipolazione del processo legislativo e la patetica somma di denaro coinvolta. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.